Alleluia. Alleluia. Grazie per l'invito, grazie al Comitato Diocesano, Don Lorenzo, l'ospitalità, tutto quello che in questo breve tempo ho avuto la possibilità di accogliere, di apprezzare e soprattutto per la fiducia che mi prestate in questa occasione che il Signore rende possibile nonostante la distanza geografica, ma il Signore secondo la sua volontà e certamente anche secondo il discernimento, l'attenzione umana che abbiamo alla volontà di Dio, ci dà l'occasione di poter stare insieme per pregare, per ascoltare la parola di Dio, celebrare, ricevere il corpo di Cristo ed essere rafforzati nello spirito per proseguire nella vita ordinaria il cammino di fede che il Signore prospetta davanti a noi. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo al capitolo 10 dove Gesù chiama a sé i discepoli e li manda, e questo mandare significa appunto percorrere la vita ordinaria dove siamo chiamati a dare testimonianza dell'amore di Dio, della gloria di Dio, proprio perché nel rinnovamento nello spirito noi non siamo, lo ripetiamo a proposito della preghiera, noi non siamo gruppi di preghiera, noi non mettiamo al centro la preghiera è uno strumento, ma al centro c'è l'incontro con il Cristo risorto che trasforma la nostra vita umana. Dunque la preghiera non è fine a se stessa, noi non preghiamo per rendere gloria a Dio. Attenzione, voglio essere provocatorio da questo punto di vista. Dio è già nella gloria. Sant'Ireneo dice che la gloria del Dio vivente è l'uomo. L'uomo vivente è la gloria di Dio. Dio ci ha dato tutto e la nostra lode non aggiunge nulla a Dio, ma noi lo lodiamo per spalancare le porte del nostro cuore e perché noi possiamo vivere un'esistenza buona, bella e felice come l'ha vissuta Gesù Cristo. Quindi la chiamata, adesso vedremo nella dimensione comunitaria, la chiamata nella Chiesa e in particolare nel rinnovamento nello Spirito che è nella Chiesa, che è Chiesa, bene, questa chiamata è appunto perché noi possiamo crescere in questa amicizia, profondità con Gesù, perché tutto quello che viviamo nella nostra esistenza sia visto con questa luce evangelica e possiamo, e questo è il fine del cammino di fede, maturare da un punto di vista umano e da un punto di vista spirituale, perché le due cose, come spesso io amo dire anzitutto a me stesso, le due cose sono sempre intrecciate, non ci può essere vita nello spirito se non c'è vita umana matura, le due cose vanno sempre insieme, anzi possiamo dire che il vero effetto dello spirito lo si vede in una maturità umana, se non abbiamo criteri umani che ci aiutano, e di questo qualcosa cercheremo di dire, neanche riusciamo a trasmettere la forza dello spirito. Un neofita, un non credente che si accosta a una comunità di cristiani e si accosta a una realtà del rinnovamento, da cosa deve vedere che c'è il Signore? Il Vangelo di Giovanni risponde e dice, ricordate capitolo 15, da come vi amerete sapranno che siete miei discepoli. Interessante, la mettiamo subito all'inizio, no? Non da come pregate, non da come celebrate, non da come predicate, ma tutte queste cose sono necessarie e importanti, assolutamente, ma tutto questo è finalizzato a uno stile di vita che dice senza parole che noi apparteniamo a Cristo. È uno stile di vita che dice senza parole che noi apparteniamo a Cristo, perché è una vita che parla e non soltanto un aspetto ma tutta un'esistenza. Questo significa che riusciamo nello spirito a superare quella dicotomia che spesso purtroppo caratterizza anche un po' la vita ecclesiale, che è sempre la spina al fianco, credo, per chi appunto annuncia la parola di Dio, eccetera, è quella dicotomia tra vita e fede. tra vita nello spirito e vita umana. Dunque la comunità è, permettetemi questa parola, ma tanto per dirne una, poi è semplicissima, la comunità cristiana è una realtà teandrica, cioè umana e divina, ma la divinità di Dio non è sopra l'umanità, non è al lato dell'umanità, è nell'umanità. È l'umanità, il nostro modo di vivere, che manifesta la divinità. E se non c'è vita umana, non c'è testimonianza del Cristo morto e risorto. Cosicché la Chiesa, la comunità cristiana, è se volete, la continuazione dell'incarnazione di Cristo nella storia. La carne di Cristo siamo noi. È la Chiesa, è questa realtà. Il volto di Cristo è la sommatoria, l'unità nello Spirito dell'unico volto di Cristo, ma l'unico volto di Cristo passa attraverso i tanti volti di ciascuno di noi. E allora nello Spirito è possibile questo prodigio, se mi permettete, questo miracolo, noi non rendiamo lode a Dio per un miracolo, che è quello della comunione. È un miracolo, la possibilità di stare insieme nella diversità, perché la comunità cristiana non è un luogo di omologazione e di uniformità, parola bruttissima che richiama l'uniforme, pensate all'esercito con l'uniforme, tutti alla stessa maniera. Tutti allo stesso modo. La comunità, e questo è il miracolo grande, la comunità è composta di membra diverse, dice l'Apostolo Paolo, ma nella diversità c'è un'armonia meravigliosa. Nella diversità c'è, come è stato detto a proposito della trasfigurazione, la bellezza di Dio, perché ciò che ci dà unità è proprio questo amore che lo Spirito Santo, come dice Romani, la lettera ai Romani, a capitolo 5 al versetto 5, l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo del dono dello Spirito Santo. E noi che invochiamo il dono dello Spirito Santo non dobbiamo dimenticare che lo Spirito Santo è la coinonia, questo termine capite, no? Lo sappiamo, la comunione di Dio. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 13, al versetto 13, che è un'espressione che ritroviamo in ogni celebrazione eucaristica, ma è un versetto di San Paolo, la grazia di Dio, l'amore del Signore nostro Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È un testo di Paolo, 2 Corinzi 13:13. Ciò significa che è proprio nel ministero, Paolo parla del ministero dello Spirito, è proprio del ministero, della missione dello Spirito Santo la coinonia, la comunione, perché Dio è comunione, Dio è comunione. Qual è il segno distintivo della nostra fede cristiana? Il segno distintivo della nostra vita cristiana qual è? Com'è? Il segno della... E che diciamo nel nome del... Quindi noi abbiamo una... realtà che è Dio, e noi siamo stati, permettete questi passaggi molto semplici per iniziare la nostra conversazione, noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, Dio è coinonia, Dio è comunione, Padre, Figlio e Spirito Santo, significa che questa immagine, questa somiglianza, immagine impressa in noi, e la somiglianza è il compito che ci è stato affidato. Immagine, somiglianza, l'immagine è il dono di Dio dato a tutti, la somiglianza è il compito, la missione che siamo chiamati a realizzare con la nostra libertà, con la nostra fede, con la nostra accoglienza della grazia per essere ciò che siamo. Noi in virtù del battesimo cosa siamo diventati? Figli di Dio e fratelli in Cristo. Ebbene, noi attraverso l'azione dello Spirito Santo siamo creati e siamo chiamati, e questa è la nostra missione, a vivere in comunione con Dio. Ricordate Matteo 10 uscito in preghiera, ma c'è anche il parallelo di Marco 3 al capitolo 14, dove dice che Gesù chiamò i discepoli perché stessero con Lui e per mandarli, stare con Gesù e per mandarli. È il movimento, il cuore della comunità, che è il cuore ha una funzione molto semplice, diastole e sistole, si contrae e si dilata. Così è la vita comunitaria, ha un cuore al suo centro che è Gesù Cristo, e da questo cuore nascono i legami fraterni, lo stile fraterno. Ecco perché la comunità non appartiene a nessun progetto umano, la comunità è e deve essere, a partire dal Vangelo, la comunità di Gesù. Non come noi pensiamo la comunità, non come noi pensiamo la comunione, ma la comunione, la comunità secondo lo stile di Cristo. E da Lui poi partiamo e viviamo nella comunione fraterna e nella missione che siamo chiamati a esercitare. Dunque, se volete, ed ecco il motivo per cui si parla anche del rinnovamento della comunità, ci sono tante forme di comunità, certamente noi non parliamo di una comunità monastica, sono tante le forme di comunità, ma questa necessità di ritornare all'essenziale della fede cristiana, che è anche la comunità, è proprio perché dobbiamo cercare nelle forme diverse, secondo le tradizioni diverse, secondo gli stili un po' diversi, ma dobbiamo avere la caratteristica della comunità, proprio perché le nostre realtà, al di là dei numeri, non sono dei gruppi che, diciamo, hanno dei criteri sociologici. Non sono l'aggregazione di persone che hanno lo stesso carattere, la pensano alla stessa maniera, eccetera, e stanno insieme, ma secondo le nostre condizioni siamo chiamati a rivivere lo stile comunitario di Gesù, proprio perché non siamo chiamati a sederci l'uno a fianco all'altro nella totale indifferenza, perché questa è la mentalità del mondo, non ce lo dimentichiamo, noi non viviamo sulla luna, o no? Non mi pare, noi viviamo su questa terra e quindi siamo alle volte, questo San Paolo ce la chiede nella lettera ai Romani al capitolo 12 al versetto 1-2, di non lasciarci, ecco la quaresima, il compattimento spirituale, ecco le tentazioni che Gesù vince, no? Di non lasciarci conformare dalla mentalità di questo mondo, e oggi viviamo in un contesto di forte individualismo. Papa Francesco ha parlato dell'indifferenza globalizzata, no? Oggi viviamo vite parallele, dove siamo perennemente in un atteggiamento di non accoglienza gli uni nei confronti degli altri. Quindi parlare di comunione, di comunità, è un argomento impegnativo che richiede probabilmente da parte nostra un cambiamento di mentalità, un vero processo di conversione, per cambiare la prospettiva dalla comunità per me a io per la comunità. Dalla comunità per me, dove secondo la logica consumistica del mondo andiamo per prendere, andiamo per consumare, andiamo per ricevere un beneficio spirituale, ma questa non è vita comunitaria. Noi non andiamo, non ci raduniamo nel nome del Signore soltanto per essere consolati, perché anche lì abbiamo ancora una volta, se solo questa è la nostra relazione con Dio, un approccio da pagani e non da cristiani. Ma noi andiamo al Signore non perché il Signore faccia la nostra volontà, ma perché noi facciamo la Sua volontà. E fare la Sua volontà è che noi ci amiamo gli uni e gli altri come Lui ci ha amati. Ecco il Vangelo di Giovanni. Vi do un comandamento nuovo, nuovo che già era pure nell'Antico Testamento, ma nuovo nel senso di, per la scrittura nuovo significa non nuovo che è una cosa diversa, ma nuovo che è una cosa piena, definitiva, compiuta. Perché in Cristo l'amore è pieno, definitivo, compiuto. E allora c'è una pienezza che si deve compiere. Paolo parla in diverse lettere, dice: voi vi amate, ma dovete progredire nell'amore. Ecco, l'amore è in crescita in questa dimensione comunionale. Quindi noi siamo chiamati come comunità, come rinnovamento, a crescere in questa sequela di Gesù, perché siamo tutti discepoli, ma crescendo nella sequela di Gesù siamo chiamati a crescere nelle relazioni fraterne, perché tutto passerà, dice Paolo, ricordate la prima lettera ai Corinzi al capitolo 13, ma una cosa rimane ed è la carità, l'unità, la comunione. La carità, l'amore fraterno è eterno. Io sono convinto che ciò che amiamo veramente su questa terra non finirà mai, anche nella comunione con Dio, ma ciò che abbiamo amato fino in fondo e in verità, questo amore rimane in eterno. La carità e l'unione fraterna è già anticipazione in questa terra del paradiso. È già esperienza in questa terra della potenza del Cristo morto e risorto. E un aspetto importante di questo apice della carità è certamente il perdono fraterno. Ma di queste cose pian piano cercheremo di considerarle. Permettetemi questa così introduzione generale che ci faccia capire perché oggi parliamo di comunità, che è un tema importante, perché abbiamo bisogno di questo continuo processo di conversione per non ridurre le nostre realtà, gruppi o comunità, come vogliamo chiamarli, semplicemente a un dato sociologico, senza entrare in quel processo di sequela di Cristo che ci fa crescere veramente nell'unione fraterna, fino a dire San Paolo di gioire con chi è nella gioia e di piangere con chi è nel pianto. Quello che diremmo in termini con il linguaggio delle scienze umane, l'empatia, non la simpatia, non l'antipatia, ma l'empatia. Cioè l'empatia, quello che ci dicono anche le scienze umane, è la capacità di entrare nella situazione dell'altro, che in termini evangelici noi chiamiamo compassione, la compassione, che non è commiserazione. Che non è commiserazione. Vediamo il poveretto che si trova in difficoltà e abbiamo un sentimento così di commiserazione, poveretto, eccetera, ma noi restiamo tale e quali, non ci tocca più di tanto. La compassione è qualcos'altro, la compassione è la capacità di essere ferito dal bisogno dell'altro. Il bisogno dell'altro mi interpella, il bisogno dell'altro suscita un fremito dentro di me, tant'è vero che il termine misericordia lo sappiamo benissimo in quest'anno che abbiamo, grazie a Papa Francesco, ripreso quest'ambito della misericordia, un termine al femminile, sapete, e significa viscere materne, viscere materne. Dunque la comunità, e questo mi sembra importante, è quello che ha scritto Giovanni Paolo II nella Nuovo Millennio in Eunte, al numero 43 se non sbaglio, quanto parla delle comunità cristiane come casa e scuola di comunione. E Giovanni Paolo II dice: sentire l'altro come uno che mi appartiene, verso il quale io ho la responsabilità. Responsabilità è un termine che significa rispondere a qualcuno. L'altro per me è una domanda, è un interrogativo, e io nel modo, nello stile di vivere alla sequela di Gesù cerco di rispondere, cioè di mettermi a disposizione dell'altro, e in questa reciproca comunione cresce la dimensione della comunità. Detto questo, noi non possiamo non, io usufruisco della tecnologia moderna per leggere qui la Bibbia, non possiamo non considerare il testo di riferimento della nostra riflessione. E io direi, parlando della comunione, di cui il versetto fondamentale è il versetto 32 del quarto capitolo degli Atti degli Apostoli, chi ha la Bibbia può avere la possibilità di prendere questo quarto capitolo degli Atti degli Apostoli, perché spesso quando noi leggiamo la parola di Dio siamo portati, può capitare, no? A proiettare quello che sappiamo per cercare conferma dalla parola. Noi abbiamo un'idea di comunione, questa idea cerchiamo di aver conferma in quello che ci dice la scrittura, quindi, permettetemi la battuta, siamo noi che diamo significato alla parola, noi dobbiamo leggere all'esatto contrario, cioè la parola che deve dare significato. è la parola che ci deve istruire, non mica noi che vogliamo, permettetemi la battuta, quasi istruire e dire andiamo a cercare che cosa il tema della comunità secondo il mio pensiero mi conferma. No, noi dobbiamo svuotarci di quello che pensiamo di sapere, svuotarci di quello che se pensiamo di sapere, perché se non ci accostiamo alla parola di Dio come poveri, come coloro che si lasciano mettere in discussione, la parola di Dio ci lascia indifferenti o ci dà gioia solo se ci conferma nelle nostre aspettative. Bene, allora io vorrei, per capire, per tentare di capire, ci provo insieme a voi, per tentare di capire che cosa significa questo brano del versetto 32 del capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, dove si dice la moltitudine di coloro che erano diventati credenti, importantissimo, aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Qui il termine greco è proprio koinonia, tutto era comune. Versetto 33. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di gran favore. Qui veramente godevano di gran favore, dovrebbe essere di grazia. C'è il termine greco che è l'origine del termine carisma, di grazia. Versetto 34. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Questo è il brano che mi è stato consegnato per la nostra riflessione. Ma per capire, allora notate una cosa, innanzitutto questi tre versetti, notate il versetto 32 che si parla della comunione, un sol corpo, una sola anima, e subito si dice che l'effetto visibile della comunione invisibile, cioè un sol cuore, un'anima sola, vedete il cuore voi? L'anima? No, è un linguaggio, poi lo riprendiamo. Ma qui si dice che la comunione, che Cardinale Martini quando dice questa parola la traduce come parla della compattezza interiore della comunità. Un sol cuore, un'anima sola, la compattezza interiore della comunità. Ma per vedere, già questa è una prima considerazione molto generale, ma per vedere l'interiorità, qual è l'effetto? Che nessuno tra loro era nel bisogno. Interessante. Quindi la comunione spirituale non è spirituale nel senso che ti amo spiritualmente, ti amo, ma è una comunione che è visibile nelle relazioni, è una comunione che si vede in un atteggiamento ben concreto, che è la capacità di dare risposta al bisogno dell'altro. Perché in fondo Gesù Cristo, che è venuto sulla terra e si è incarnato, non è venuto a parlare di un Dio teorico, non è venuto a consegnare una dottrina, non è venuto a consegnare dei libri, ma è venuto a testimoniare con la sua carne, è venuto a testimoniare il volto del Padre rispondendo al bisogno dell'umanità, che è un bisogno di salvezza anzitutto, ma che la salvezza riguarda l'uomo nella sua totalità e non l'anima, perché Gesù Cristo non è venuto a salvare l'anima. Io francamente, quando si dice abbiamo 1000 anime, 2000 anime, dobbiamo prenderci cura dell'anima, ma di cosa stiamo parlando? Tra l'altro biblicamente è un concetto molto ambiguo l'anima, tra l'altro. Appartiene più al mondo greco che al mondo biblico, ma per il mondo biblico non c'è dicotomia tra spirituale e corpo. ma l'uomo è totalmente nella sua integrità e Gesù è venuto a salvare l'uomo nella sua totalità. Tant'è vero che noi non crediamo nella risurrezione dell'anima, non lo diciamo noi nella nostra confessione di fede, ma noi crediamo nella risurrezione dei corpi, ma non dell'anima. Quindi è un processo, ma questo è significativo, al di là di questo discorso, torniamo sulla terra, al di là di questo, ma è importante per dire, in questa prima lettura, senza cercare di mettere quello che noi pensiamo, ma di dedurre quello che qui un pochino ci stimola la parola a pensare, a riflettere, la comunione è data da nessuno era nel bisogno. Ma c'è un altro particolare interessante che precede l'essere un sol cuore, un'anima sola, questa comunione intima, profonda nello spirito, che addirittura Gesù dice è un legame più forte dei legami familiari. Non lo so fino a che punto noi ci riusciamo, non lo so. Ma Gesù, voi sapete, nel Vangelo di Marco, quando, attenzione, Maria... Ma solo Marco lo dice, Marco ha un'audacia per dire queste cose impressionanti, Matteo e Luca non lo dicono, e d'altronde ci sono anche cristiani tra di noi che sono tanti pii e devoti, che guai a dire qualcosa di diverso quando si pensa a Maria, ci mancherebbe, io spero di non correre lo stesso rischio, ma abbiate pazienza, è scritto nel Vangelo di Marco, io non ci posso fare niente. Ma arrivato a un certo momento si dice che quando Gesù predicava, e il Vangelo di Marco dice non avevano neanche il tempo di mangiare, per dire che c'era appunto i familiari di Gesù, tra cui Maria, andarono per prenderlo perché dicevano è fuori di sé, letteralmente è pazzo. E quando la famiglia insieme a Maria va, i parenti eccetera, vanno e vogliono prendere Gesù, Gesù dice chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli, le mie sorelle? E guardando coloro che erano seduti attorno a lui, cioè discepoli, dice questa è mia madre, i miei fratelli, coloro che ascoltano e fanno la volontà di Dio. Quanto più Maria è evidente, coloro che ascoltano e fanno, ma come a dire c'è una nuova famiglia, ci sono nuovi legami proprio dati da questa forza dello Spirito Santo. Ma la cosa importante di questo versetto 32 è che si dice la bellissima anche questo, la moltitudine, cioè l'umanità in diaspora. L'umanità come, ricordate quando Gesù scende dalla barca e vede la folla che va verso di lui e come erano come? Pecore senza pastore, cioè nello smarrimento. Noi siamo persone riempite da tante cose, ci riempiamo da tante cose e desideriamo che il mondo e la logica mondana ci riempia da tante cose perché siamo smarriti. Più siamo smarriti, più siamo abitati da un'inquietudine esistenziale, più cerchiamo di riempirci di cose. Meno siamo abitati da questa inquietudine, più siamo liberi dalle cose, capaci di entrare in un'altra relazione con la vita e con gli altri. Ma ciò che precede questa parola è la moltitudine di coloro che erano diventati credenti. Dunque, l'unione fraterna è l'effetto della fede. La fede è adesione alla persona di Gesù. Ciò vuol dire che la comunione fraterna non parte da noi, non parte dalla nostra capacità, intelligenza, caratteri, la nostra solidarietà, filantropia, attenzione, no. La comunione fraterna, l'unione fraterna nasce dalla relazione con Gesù, dalla fede. Fede nella scrittura significa aderire a qualcuno, aderire a una persona, Gesù Cristo. Fede significa appartenere, ecco la parola, fede significa appartenere, non essere più protagonista della propria vita, ma consegnare la propria vita a colui verso il quale abbiamo fiducia, ecco la parola chiave. Fede in Dio non la riusciamo a capire bene se non la comprendiamo come fiducia. fidarsi di affidarsi a qualcuno. Ciò significa che nella misura in cui noi cresciamo nella fede, nell'adesione a Gesù, e la fede non nasce dalla preghiera. Romani 10:17. La fede nasce dal... Interessante, perché già questi ci dai i criteri antropologici della vita comunitaria a partire da Cristo. La fede nasce dall'ascolto. La preghiera è sempre una risposta alla parola preveniente di Dio. Questo è interessante, ma è un altro tema. Ma se la fede allora è fidarsi di, affidarsi a, la relazione fraterna è fondata sulla fiducia, fidarsi di, affidarsi a. Detti in altri termini, se vogliamo parafrasare un brano della prima lettera di Giovanni, dove si dice, chi dice di amare Dio che non vede e non ama i fratelli che vede è bugiardo, possiamo dire chi dice di aver fiducia in Dio che non vede e non ha fiducia dei fratelli che vede è menzognero. La comunità nasce dalla capacità di ricevere a partire da Cristo uno sguardo diverso verso gli altri. L'altro non è più un nemico da cui difendermi, Caino e Abele. L'altro non è più un nemico da cui difendermi. La relazione con l'altro non è fondata più secondo la logica del sospetto. L'altro impedisce a me stesso la mia libertà. Ma nella prospettiva di Cristo è grazie all'altro ed è con l'altro che posso essere autenticamente me stesso. E senza l'altro io non esisto. Questo è anche nell'ordine della natura umana. Nessuno si è fatto da sé. Anche se siamo convinti e ci stiamo tentando, no? Ci tentiamo noi a farci da noi. Noi decidiamo se avere figli, se non avere figli, come averli, quando averli, con chi averli. Perché è nella logica mondana, e questa è un'altra cosa catastrofica, catastrofica, ma è un punto essenziale per la vita cristiana, il rifiuto dei limiti, il rifiuto dei limiti. Il rifiuto dei limiti è diabolico, satanico, perché questo è, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo della prima domenica di Quaresima, questo è quello che il diavolo chiede a Gesù, di superare i limiti, trasforma le pietre in pane. Usa la parola di Dio per convincere il mondo che tu sei Dio. Supera i limiti. E Gesù dice, attenzione, questo è il vero criterio spirituale. Questo è il criterio per discernere nello spirito. Riuscire ad amare, assumere la limitatezza creaturale senza cercare di superarla, di evitarla, ma questo è un tema che riguarda appunto la maturità spirituale. Però è interessante, per tornare al nostro argomento, che la fiducia in Dio si costruisce e si manifesta nella fiducia negli altri, e più cresco nella fiducia con gli altri, più apro il mio cuore nella relazione con Dio. Dunque, qui, se mi permettete, siete stanchi? Ci siete? Posso? Se mi permettete, ci siamo fermati ancora a questo versetto, ma adesso andiamo avanti, abbiamo i presupposti allora fondamentali, relazione con Gesù, relazione con gli altri, comunione. Perché si dice un cuor solo, un'anima sola? Perché non si dice una comunione con la nostra mente, con la nostra razionalità? Perché cuore, attenzione, non ci lasciamo ingannare, perché quando noi pensiamo cuore secondo la nostra logica, mentalità. Per noi il cuore che cos'è? Cos'è? Ce l'abbiamo un cuore, sì, e come no? Ce l'abbiamo. Cos'è il cuore? Muscolo, vabbè, già ci siamo, no, quello è già importante, perché questo è sicuro. Ma il cuore noi intendiamo l'aspetto più sentimentale, no? Più sentimentale, no? Ma il cuore per la scrittura non è il sentimento, il cuore è la sede di tutto, intelligenza, affettività, volontà, decisione. Quindi quando la scrittura parla di cuore, non parla dell'aspetto sentimentale, ma parla quello che noi oggi diremmo la soggettività di una persona. La soggettività in tutta la sua totalità. Ricordate il libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4? Lo ricordate, sì? Ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente, le forze. Qualcuno traduce forze, soprattutto in ambito rabbinico, con tutte le tue sostanze, forze, sostanze, ciò che hai. Ciò che a dire però è importante questo: cuore, mente, forze, cioè amare Dio nella tua totalità. Abbiamo bisogno della nostra intelligenza, abbiamo bisogno della nostra affettività, abbiamo bisogno delle nostre relazioni, tutto in comunione. Ma questo, attenzione, questa espressione dice che la comunione, la vita comunitaria è qualcosa che mi coinvolge a 360 gradi. Non coinvolge una parte di me, ma mi coinvolge totalmente. Ciò significa che la vita comunitaria, in queste prime considerazioni che stiamo facendo, è una vita che ci porta ad avere relazioni trasparenti. Notate un'altra cosa, ancora stiamo dicendo l'1% di quello che ci dice qua, però ci arriviamo piano piano. Notate il versetto 33. Come mai è arrivato un certo momento qui? Si interrompe la narrazione e ci viene detto questo versetto 33: con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù Cristo e tutti godevano di grande favore. Poi il versetto 34 riprende, ancora insiste, e insiste: nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti, aggiunge, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Qui si insiste molto sulla parola bisogno. Come mai questo versetto 33? Perché il versetto 33 dice una cosa importante che unisce i due versetti 32 e 34, sta dicendo che il fatto che gli apostoli rendono con forza testimonianza è dovuto al fatto che sono un sol cuore e un'anima sola. Ciò significa dunque che il modo, ecco la parola che possiamo aggiungere, la capacità di condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo è il modo di testimoniare con forza la resurrezione di Cristo. Cristo è risorto non perché lo diciamo, non si muove niente, altro che le montagne, manco un capello del nostro capo si muove, possiamo saltare dalla mattina alla sera, non si muove niente. La resurrezione non è semplicemente qualcosa che diciamo, la resurrezione è un fatto che viviamo, è un evento, è un accadimento, e noi annunciamo che Cristo è risorto nella capacità di condividere gli uni con gli altri. Ecco perché il segno, se mi permettete, alto, sacramentalmente, della vita cristiana, fonte e culmine della vita cristiana, è l'Eucarestia. Ma che cos'è l'Eucarestia? Purtroppo a che cosa l'abbiamo ridotta, si spera no, nel nostro contesto di vita cristiana, nel rinnovamento no, ma a un rito. E quando si ripete nella celebrazione fate questo in memoria di me, noi pensiamo che sia semplicemente il fatto di ripetere la messa, fate questo in memoria di me. No, no, fate questo significa vivete quello che Gesù per grazia ci consegna, se stesso. Gesù ha condiviso tutto di sé, dice Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo 2 dal versetto 6, Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Cristo, ma svuotò straordinario. Noi pensiamo di andare alla comunità per riempirci, noi pensiamo di essere vuoti e di dover ricevere. Ed è una catastrofe, c'è poco da fare. Mentre dovremmo pensare che si va alla comunità per svuotarsi e non per riempirsi. perché ci riempiamo nella capacità in cui siamo attenti al bisogno dell'altro. Ma nel momento in cui mettiamo al centro il nostro bisogno, assolutizzando il nostro bisogno, per cui noi diciamo, sì, ma se prima non, il Signore non guarisce me, io non posso mettermi a disposizione. Sì, ma se prima il Signore non risolve i miei problemi, ma come mi posso fare carico io dei problemi degli altri? Ma se il Signore... siamo noi al primo posto e noi non ci libereremo mai. Ma nel momento in cui invece noi superiamo, perché siamo convinti nello spirito che nella nostra debolezza si manifesta la potenza di Dio, non nella nostra forza, ma nella nostra debolezza si manifesta la potenza di Dio, proprio nel momento in cui io mi metto a servizio dell'altro, io mi metto in un atteggiamento di accoglienza e di condivisione verso l'altro, io sono guarito dal mio egoismo. Io sono sanato progressivamente da tutti i miei problemi, se volete. Proprio perché entriamo in questo dinamismo di comunione. Allora la cosa interessante è qui, che ci viene detto in questo testo, è che proprio quando la comunità vive questa comunione fraterna, questa condivisione, questo al di là qui, attenzione, qui è chiaro che qui la comunità storicamente sta guardando un aspetto, vendevano le proprietà, chi aveva la possibilità, però notate una cosa importante, poi a noi l'intelligenza di saper leggere nel nostro contesto attuale ciò che la parola ci dice, è chiaro, perché noi non leggiamo la scrittura da fondamentalisti, ma leggiamo la scrittura interpretando, lasciandoci, accogliendo la parola di Dio e cercando di interpretarla nei contesti in cui ci troviamo. Ma qui la cosa straordinaria è il fatto che questa decisione che nessuno chiede, attenzione, importante, che nessuno chiede. Gesù chiama i discepoli, bellissimo questo Evangelo di Marco capitolo 1 versetto 14, Gesù vede i discepoli, li chiamò, vi farò diventare pescatori di uomini, punto. I discepoli avvertono che per seguire Gesù devono lasciare le reti, ma è il loro modo di rispondere, attenzione, non è un qualcosa che da parte di Dio è obbligante, interessante questo. Allora questo dare è frutto della libertà dell'amore, non è un atto dovuto, non è un dovere, ma è un atto di libertà, è l'amore dato da Cristo che ci dà un altro modo di vedere l'altro e per cui il bisogno dell'altro è il mio bisogno e per cui il bisogno dell'altro in questo legame fraterno, in questo vincolo nello spirito che è più forte del vincolo di sangue, potremmo arrivare a dire, noi siamo toccati dalla situazione dell'altro. Se volete, la parabola del buon samaritano è appunto in questa dimensione, dove rispetto a quel levita e a quel sacerdote, che non è il levita e il sacerdote, noi a leggere quella scrittura oggi pensando al sacerdote eccetera, ci mancherebbe altro, ma quel levita e sacerdote siamo noi, siamo noi. Ebbene, la differenza sta proprio in questo, che i due passano, vedono quell'uomo incappato dai briganti, si allontanano e vanno oltre. L'altro lo vide, ne ebbe compassione, si fece vicino. Quindi c'è tutto un dinamismo di attenzione, di cura, di libertà, fino al punto di caricarsi della situazione dell'altro. Ma tutto questo viene fatto nella libertà dei figli di Dio, nella libertà dell'amore che lo Spirito Santo trasmette nei nostri cuori. E allora quello diventa il criterio di discernimento per esplicitare la comunione fraterna. Ma detto questo, e poi magari vediamo nel pomeriggio di fare alcune conclusioni come punti di riferimento della vita cristiana, ma nel dire questo è interessante, se questa è la presentazione di questi tre versetti, è interessante cogliere quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Perché? Perché questa comunione, un sol cuore, un'anima sola, è un cammino, è un cammino. E neanche nel Nuovo Testamento noi troviamo la comunità perfetta, non esiste, non esisteva al tempo del Nuovo Testamento. Perché, permettetemi questo inciso, non esiste, dopo questa chiarificazione, non esiste la comunità perfetta? Perché Gesù non ha scelto uomini perfetti. Anche perché non esistono uomini perfetti, anche a volerlo, non esistono. Se pensiamo solo alla chiamata dei dodici, ci avete mai pensato ai dodici? Anzitutto è interessante che sono 12 persone che hanno dei nomi e ogni nome porta una storia. Chiama Pietro, che è Simone, e gli dà il nome di pietra perché la roccia su cui sarà fondata la Chiesa, quella roccia è la fede in Cristo, ma probabilmente perché è anche duro di testa. Perché Pietro, quanto parla, non ci azzecca mai. Salvatore giustamente ha ricordato nello spirito durante la preghiera: è bello per noi stare qui insieme a te. Questo lo dice Pietro. Però i Vangeli commentano: non sapeva quello che diceva. Marco dice: erano presi da timore. Quando parla Pietro, quindi siamo noi, Gesù chiama un uomo che ha tutto un cammino da fare. Ci sono due, per esempio, questo ci dice il Vangelo di Luca, i fratelli Giacomo e Giovanni, che vengono chiamati figli del tuono. Dice: ma chi è sto figlio del tuono? Ma se andiamo a leggere per il Vangelo di Luca, capitolo 9, se non erro, al versetto 50, quando si dice che Gesù sta per entrare nel territorio dei Samaritani e non lo accolgono, i due fratelli si avvicinano a Gesù e dicono: Gesù, vuoi che preghiamo perché scenda un fuoco dal cielo e li distrugga tutti? Questa è la preghiera dei due discepoli di Gesù, altro che. E Gesù non rimprovera i samaritani, ma rimprovera i discepoli. Per farla breve, abbiamo delle persone, Giuda Iscariota, termine che significherebbe, riportato una terminologia che significa il pugnale, cioè, ma lasciamo perdere questo. Però è interessante che addirittura nella descrizione dei dodici si dice che Gesù chiama Pietro, mette all'inizio Pietro e alla fine Giuda. Il Vangelo di Luca, Marco se non erro, dice colui che lo tradì. Il Vangelo di Luca dice colui che divenne traditore. Interessante. Cioè Gesù chiama delle persone, si è sbagliato? Il Vangelo dice che pregò tutta una notte. Gli Atti degli Apostoli dicono che scelse i suoi per lui, attraverso lo Spirito Santo. No, ma questo per dire che la chiamata di Gesù non ha chiamato uomini perfetti, ma ha chiamato delle persone che certamente hanno risposto in un certo modo, sì, questo sì, si sono lasciati prendere dall'autorevolezza di Gesù con una grande generosità, ma anche con un mondo di incomprensioni, con un mondo di difficoltà, con un mondo di resistenze. Tant'è vero che Pietro dirà a Gesù, quando Gesù parlerà apertamente della sua morte in croce: a te questo non ti accadrà mai, e Gesù dirà: Satana, vai, cioè rimettiti di nuovo alla sequela. Pietro era diventato maestro di Gesù, rimettiti alla sequela. Questo per dire che è una progressione. Dunque la comunità non è fatta di persone perfette, ma è fatta di persone che sono chiamate appunto nella sequenza. Ciò significa dunque che se non siamo persone perfette, riusciamo ad accogliere la nostra imperfezione secondo lo sguardo misericordioso di Dio e di conseguenza il limite dell'altro secondo lo sguardo misericordioso di Dio. Ecco perché diceva Bonhoeffer, questo teologo ormai morto tanti anni fa, chi ama la comunità distrugge la comunità, chi ama i fratelli costruisce la comunità. Chi ama il fratello ideale non ama nessuno. Chi ama il rinnovamento ideale, la chiesa ideale, la parrocchia ideale, il presbitero ideale, il pastorale ideale, gli animatori ideali, i cantori ideali, non ama nessuno, ama un idolo. Ma il vero amore fraterno parte nella capacità di saper accogliere nell'amore di Dio la fragilità e la debolezza dell'altro, perché in questo si manifesta la potenza di Dio. E allora, se mi permettete altri 5 minuti, soltanto per darvi, poi riprendiamo qualcosa anche nel pomeriggio, spero di non stancarvi, ma 5 minuti... diciamo altre cose, è interessante darvi brevissime chiavi di lettura a partire dal contesto, quello che si dice prima. Se voi andate a leggere, sempre siamo all'interno del capitolo 4, il versetto 18, si dice che la comunità cristiana si trova in un ambito di persecuzione, di ostilità. Si dice infatti che prendono i discepoli, vi ricordate, Pietro eccetera, li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcuno né di insegnare nel nome di Gesù. C'è un contesto in cui sta la comunità che vuole ammutolire la comunità. C'è un contesto in cui vive la comunità che esercita una pressione verso la comunità. E quindi in questo stato di persecuzione, che non è il nostro stato, diciamoci la verità, almeno penso, perché ai tempi dei primi cristiani essere cristiani significava in una società pagana essere marginati, oggi avviene in maniera diversa, però è interessante questo, che la persecuzione della comunità è la capacità dei discepoli di saper vivere in un contesto ostile senza perdere la fede. Questo è interessante. Vivere in un contesto ostile senza perdere la fede. E come si fa a non perdere la fede in un contesto ostile? Ecco, versetti successivi. Dopo che vengono rimproverati, i due discepoli dicono: noi obbediamo al Signore, vanno, siamo al versetto, questo è interessante, al versetto 24, versetto, scusate, 23, rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi, i sacerdoti e gli anziani. Quando dirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo, ovvero la preghiera. La preghiera comunitaria è la possibilità di non perdere la fede in un contesto ostile. La preghiera è lo strumento che ci è dato per radunarci insieme a una sola voce, quella sola voce che scaturisce da queste relazioni fraterne. Ecco perché il clima di accoglienza predispone la comunità alla preghiera. Se non c'è questo clima di fraternità, di accoglienza, non possiamo rivolgerci come una sola voce al Signore. Vi ricordate quello che dice il Vangelo di Matteo capitolo 5, quando dice: quando vai a presentare la tua offerta all'altare e ti ricordi che qualcuno ha qualcosa contro di te, lascia l'offerta e vatti a riconciliare. Bellissimo questo. È straordinario, penso, il fatto che uno vada da Gesù e Gesù, quasi impressionante, non catalizza i nostri occhi verso di Lui. Bellissimo. Quello che invece facciamo noi è l'esatto contrario. Guarda me, quando sono bravo, quando sono capace, io punto di riferimento della comunità, e se non ci sono io, cioè l'idolatria proprio, delirio di onnipotenza fino all'eccesso. No, è interessante, perché tu vai da Gesù all'altare e Gesù non ti fa dimenticare di tutto, ti svuota il cervello e tutto perché tu in quel momento possa godere della tua visione. No, ti rimanda alla tua storia relazionale. Tu vai da Lui e fai memoria delle ferite relazionali. E attraverso il guardare lui si è rinviata a guardare alle tue relazioni. Per cui piuttosto che presentare l'offerta, vatti a riconciliare. Perché quella è l'offerta a Dio gradita. E la tua offerta deve essere segno di questa comunione fraterna. Ecco perché è interessante l'accoglienza. Ecco perché non si cura la preghiera se non c'è cura dei fratelli e delle sorelle. Se non c'è vera fiducia, vera relazione fraterna, quello è già l'inizio della preghiera. Bene, i discepoli, per farla breve, andarono dunque nella comunità per pregare insieme. E non per pregare perché fosse tolto loro quel problema, ma per in quel problema fare la volontà di Dio. Ecco la preghiera, straordinario. Noi non andiamo a Dio, io non so se questo vi sconvolge, ma non credo, noi non andiamo a Dio per risolvere i nostri problemi. Straordinario, eh? Ma andiamo a Dio per guardare in faccia i nostri problemi, con la forza di Dio. Noi andiamo a Dio non per eliminare le nostre tragedie, ma per saperle vivere fino in fondo. E fare in modo che le nostre tragedie siano occasione di trasformazione e di amore. Ecco che allora la comunità si raduna, e qui è straordinario, perché radunandosi c'è questa lode a Dio, e dove loro chiedono di ricevere la parresia, la libertà per continuare a rendere testimonianza al Signore. E quando finiscono di pregare, pensate alla preghiera comunitaria carismatica, il Signore dà a loro il dono dello Spirito Santo. E nel momento in cui dà il dono dello Spirito Santo, ecco che c'è il nostro brano, quindi le persecuzioni. Siamo un sol corpo, un'anima sola, perché condividiamo insieme uno stato di ostilità da parte della società. Ma in questo stato di ostilità da parte della società noi non la giudichiamo, ma ci rafforziamo nella fede, perché l'ostilità diventa un'occasione per comprendere la parola di Dio e rilanciare l'evangelizzazione. Ma tutto questo lo facciamo perché ci raduniamo in preghiera, e nella preghiera viene rafforzata la nostra fede, e rafforzando la nostra fiducia in Dio si rafforza la nostra fiducia fraterna per avere uno stile comunitario che abbia la capacità di rispondere al bisogno dell'altro. Però, e vado a concludere, se voi continuate saltando i versetti che abbiamo già letto, e se voi andate al capitolo 5 e finale del capitolo 4, si parla di due personaggi, una coppia e un personaggio. Barnaba, figlio dell'esortazione o figlio della consolazione. Strano questo riferimento, ma guardate, è pedagogico, cioè capite chi ha scritto gli Atti degli Apostoli, che non scriveva le cose per dettatura, ma rifletteva, coordinava, faceva, ha messo queste cose insieme, ci vuole dare un messaggio, ci vuole far riflettere, dove dice, se tutto questo è vero, è una fatica a realizzarlo, è una fatica a realizzarlo, perché noi c'è Barnaba e c'è Anania e Saffira. In noi, non fuori da noi, in noi c'è Barnaba, figlio dell'esortazione, che dà tutto per, ma c'è anche Anania e Saffira che dà e non dà, che dà e non dà, che vive nell'ambiguità, che vive nella paura, che vive nel cercare delle garanzie che lo assicurano. Ora qui non è il problema, è evidente, non è il nostro tema, ma non è il problema chi dà, chi non dà. Il problema è che qui si dice, l'episodio lo sapete di Anania e Saffira, impressionante, impressionante. E questo ci fa capire anche, vado a concludere sul serio, che comunque la fatica della comunità, e se mi permettete anche della Chiesa, di vivere fino in fondo la carità di Cristo. Strano questo, eh? Perché Gesù, diciamo, non ha mai causato la morte di nessuno. Qui è interessante però, in questo processo di sviluppo della Chiesa, che è arrivato alla decisione di Anania e Saffira di conservare una parte per sé, di darle un'altra parte, vengono fulminati al momento. Proprio una cosa impressionante, fulminati al momento. Ma la chiave interpretativa non è questa, qui è, ha un valore forte perché vuole dire già la comunità nascente che è il criterio appunto della trasparenza, il criterio della libertà e non della non trasparenza o della furbizia, deve essere un criterio inequivocabile nella comunità cristiana, perché se non c'è verità, libertà, lì si insinua il maligno. E questo naturalmente corrompe la comunità. Ecco l'esempio emblematico. Però è interessante dire che perché avete deciso è perché questo è, diciamo, un atteggiamento contro lo Spirito Santo, cioè contro il criterio di comunione. Come dire che nella comunità è una fatica e abbiamo bisogno di un processo di conversione per entrare sempre più nella comunione, nella sensibilità fraterna, come la scrittura ci chiede. E subito dopo questo episodio si narra, siamo sempre al capitolo quinto, che grandi prodigi avvenivano per mezzo degli apostoli, che godevano la simpatia di tutti. Addirittura l'ombra di Pietro, quando si mettevano i malati e i sofferenti, venivano guariti. Questo a dire, concludo, che una comunità cristiana che vive nella capacità di resistere all'ostilità, nella capacità di rafforzarsi nella preghiera, in una preghiera che ci educa a vere relazioni fraterne, cercando di mettere al centro il bisogno dell'altro nella verità e nella trasparenza, in un'accoglienza amorevole e premurosa verso i bisogni degli altri, ma in una capacità di riconciliarsi con i propri limiti creaturali e dunque anche con i limiti del fratello e della sorella, questa comunità diventa una comunità terapeutica. Una comunità non tanto che avvengono segni e prodigi, possono avvenire, avvengono e lo vediamo, ma nell'ordinarietà diventa terapeutica, perché è una comunità che risponde non soltanto al bisogno spirituale, la fede, non soltanto al bisogno materiale, appunto la condivisione per chi è nel bisogno, ma anche alla sofferenza, che è un'altra sfera del nostro bisogno, perché noi siamo abitati da sofferenza. E la comunità, in quella coinonia che scaturisce da Cristo, sa rispondere alla sofferenza dell'altro non soltanto pregando per la guarigione, perché è interessante nel Nuovo Testamento, se dobbiamo essere attenti a quello che dice la scrittura, che il termine greco, che spesso viene tradotto nella CEI purtroppo in maniera indistinta con il termine guarire, in verità ha due significati: guarire e curare. Ora Gesù guarisce alcuni, ma cura tutti. Guarisce alcuni, ma cura tutti. La comunità cristiana, nello spirito, nelle relazioni, poi entreremo più sull'ambito un po' più antropologico oggi pomeriggio, nelle relazioni umane diventa luogo di guarigione nella maniera in cui siamo capaci di prenderci cura gli uni degli altri. E certamente due cose possiamo dire, e chiudo sul serio, che questa cura si realizza, e poi lo riprendiamo nel pomeriggio se volete, si realizza nella capacità di vedere e di ascoltare. Vedere e ascoltare. Vedere appunto nella prospettiva di Cristo, che è vedere il bisogno dell'altro, e noi rispondiamo all'altro non tanto facendo delle cose anzitutto, quanto mettendoci in un atteggiamento di ascolto. E ascoltare significa non tanto guardare alle parole, quanto a fare spazio al nostro cuore, alla presenza dell'altro. Se questi sono i nostri atteggiamenti, certamente cresciamo anche nella comunione fraterna. Grazie per l'ascolto. Grazie.